Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un forte saluto da parte del vostro Enzo. Anche questa sera quindi possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni attorno all'epistola che Paolo scrisse ai Galati. In Galati 5 abbiamo visto che essere salvati per fede e camminare nello Spirito ci porta a esprimere il frutto dello Spirito. In Galati 6 vediamo come opera il frutto dello Spirito nella nostra vita. Vado a leggere subito da Galati 6 i primi 5 versetti. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Il peccato è stato annientato sulla croce di Cristo, ma il cristiano deve ancora fare i conti con il suo potere. Paolo, seguendo questo nuovo indirizzo, questa nuova via che passa dall'amore piuttosto che dall'osservanza della legge, dice: «Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo». Questo è un versetto che da ragazzo mi ha indotto a informarmi sulla esattezza della Bibbia. Sapete perché? Perché altrove, e precisamente nel versetto 5, Paolo scrive: «Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello». Ora, dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri o portare ognuno il proprio fardello? C'è dunque una contraddizione nella Bibbia? No, di certo. Quando ero ragazzo non ero in grado di spiegare tutto ciò, ma ora vi posso dire che nella Scrittura ci sono 11 verbi diversi che sono tradotti con la parola peso. Questo vuol dire che ci sono diversi tipi di pesi. Ci sono dei pesi che tu puoi dividere con altri, ce ne sono altri che devi sopportare e che non puoi dividere con nessuno. I pesi sono comuni a tutto il genere umano, anche ai bambini. Tutti abbiamo dei pesi, tuttavia non tutti abbiamo gli stessi pesi. Abbiamo tanti pesi diversi. Quello che Paolo sta facendo in questo capitolo è suddividere i pesi in due categorie: pesi che si possono dividere e pesi che dobbiamo portare solo noi e non possiamo dare ad altri. La parola greca del versetto 2 tradotta con peso è in questo caso baros, che significa qualcosa di molto pesante, un grave peso. Il Signore usò questo termine quando parlava del peso della giornata calda. Questi ultimi hanno fatto un'ora sola, e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo? Matteo 20, versetto 12. Qualcuno ha detto che un carico diventa mezzo carico quando sono in due che lo portano. Ci sono dei pesi oggi che possiamo portare insieme. Una donna salì su un autobus con una cesta molto pesante, si sedette vicino a un uomo e mise la cesta in grembo. Dopo che ebbe notato la sua scomodità, quest'uomo le disse: «Signora, se appoggia quella pesante cesta per terra, constaterà che l'autobus vi potrà trasportare entrambi». Una cosa posso dirvi: ci sono dei pesi che puoi permettere ad altri di portare con te. Ora, questa parola pesi, baros, significa anche difetto. Se uno viene sorpreso in colpa, porta su di sé il peso di quella colpa. Tu lo puoi aiutare a portare il suo peso. Tutti noi abbiamo delle colpe, e questo è un peso. Cadiamo molte volte e vediamo dei fratelli cadere, ma Paolo dice: «Voi che siete spirituali, rialzatelo». Oltre alla colpa, c'è un altro peso che possiamo condividere con gli altri: le tensioni. È possibile prendere un tranquillante, ma credo che questo non possa risolvere i problemi. Viviamo oggi in un tempo di tensione che credo mai il genere umano abbia vissuto. Molti di noi nelle grandi aree metropolitane vivono sotto pressione, sotto tensione. Questo è di sicuro un peso che abbiamo bisogno di condividere e che possiamo condividere gli uni con gli altri. Inoltre, possiamo condividere un peso conosciuto come cordoglio, il peso di una sciagura, il peso di un dispiacere, il peso di una delusione. Queste cose purtroppo sono inevitabili nell'umanità. Se ancora non hai avuto questa esperienza, purtroppo arriverà. E quando arriva, abbiamo bisogno di qualcuno, di un amico, che ci stia al fianco. I tre amici di Giobbe sono da tutti criticati perché iniziarono una maratona di discorsi, ma in realtà ci si dimentica che passarono 7 giorni seduti accanto a Giobbe, rattristati con lui. In un libro di storia naturale c'è una dichiarazione che dice: L'uomo è l'unico che non può sapere nulla e non può imparare nulla se questo non gli viene insegnato. Non può parlare, né camminare, né mangiare. Quando entriamo in questa vita, l'unica cosa che possiamo fare è piangere. Entriamo in questa vita piangendo e abbiamo bisogno di conforto. Fin dall'inizio e per tutta la nostra vita abbiamo bisogno di conforto, proprio perché siamo nati in un mondo avverso. Ruth diceva a Boaz: «Tu mi hai consolata». In Ruth 2, a versetto 13, è scritto: «Lei gli disse: possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu m'hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve». Era una straniera Ruth, un'emarginata, che veniva da un paese straniero e si aspettava di essere messa da parte, ma nella sua vita venne qualcuno che gli mostrò di essere interessato a lei e gli espresse delle cortesie. E apprezzandolo grandemente disse: «Tu mi hai confortata». Maria di Betania, la sorella di Lazzaro, colui che era stato resuscitato da Gesù, versò un vaso di alabastro ripieno di unguento sul Signore. Lo fece poco prima della sua crocifissione, perché sapeva ciò che doveva accadere. Nessun altro pareva avesse capito cosa doveva succedere, ma lei sapeva. Gesù disse: «Lasciatela stare, perché lo ha fatto in vista della mia sepoltura», come è scritto in Matteo 26, al versetto 12. Solo lei stava partecipando alla sua sofferenza. E disse: «In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». E la fragranza di quell'unguento ha riempito il mondo. Il cordoglio è un peso che possiamo condividere. Ci saranno delle persone che verranno a te nel tuo cordoglio. Le nostre colpe, la tensione, i dolori, sono tutti pesi che possiamo condividere. Questo coinvolgimento, questo mutuo sostegno, scaturiscono, come dicevo prima, dall'amore inteso come nuovo principio rivelato in Gesù Cristo e non più dal vecchio modo di contare le buone azioni. Può ingannare se stesso soltanto l'incauto, il non cosciente di sé. Chi è vigilante fa attenzione al proprio operato. Allora i motivi di compiacersi di se stesso poggeranno su ciò che si è riusciti a fare e non su una presunta e immaginata superiorità nei riguardi del fratello che è caduto. Questa parafrasi è ciò che Paolo dice nei versetti 3 e 4. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Però, come ho detto prima, esistono pesi che non possiamo condividere e per i quali Paolo dice: «Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello». La parola fardello in greco è fortion, che significa carico. Questo termine è usato per descrivere il carico di una nave o quando si parla di un bimbo nel grembo materno. La parafrasi di Galati 6, versetto 5, potrebbe essere questa: «Ogni uomo deve portarsi in spalla il suo carico, il suo pacco». In un certo senso, ogni vita è isolata, segregata, separata da qualsiasi altra vita. Ci sono dei pesi che sia tu che io dobbiamo portare da soli. Accennerò solo ad alcuni, il resto lo lascio alla vostra riflessione. Il primo è la malattia. Chi soffre è costretto a farlo da solo. Nessuno può soffrire al suo posto. Dovrai forse affrontare certi problemi tutti da solo. Ci sarà sofferenza fisica, ti ammalerai e nessuno potrà prendere il tuo posto. Vedi, dobbiamo soffrire da soli. Non puoi trovare nessuno che ti sostituisca. Un altro peso che non possiamo condividere è la morte. Non possiamo dividerla con nessun altro. Arriverà un tempo in cui ognuno di noi andrà nella valle dell'ombra della morte e vi andremo da soli. Thomas Hobbes, scettico per tutta la vita, uomo veramente brillante, quando arrivò la sua morte disse: «Sto per fare un pauroso salto nel buio». Poi gridò: «Oh Dio, com'è solitario!». Proprio così, la morte è un peso che non puoi dividere. John Hay scrisse un poema che ritraeva la morte. Inizia così: «La mia breve e felice giornata è terminata. Viene la lunga e solitaria notte. Sta alla mia porta il cavallo bianco per portarmi in terre sconosciute». Quando, vedi, arriverà la morte, tu ed io viaggeremo da soli. È un peso che dovrai portare da solo. Esiste anche un altro tipo di peso, un peso riservato a coloro che, avendo creduto in Cristo, sono stati salvati attraverso di lui. Ma come, domanderete, una volta salvati, una volta resi figli di Dio in Cristo, dovremo comunque sopportare e portare ancora dei pesi? Proprio così. Il peso di cui sto parlando è riservato proprio a coloro che hanno creduto in Cristo. Se è vero che ci sarà un giudizio per i non credenti, il grande trono bianco del giudizio descritto nel capitolo 20 di Apocalisse, è altrettanto vero che coloro che hanno creduto dovranno comunque rendere conto a Dio di come hanno utilizzato il tempo che è stato loro concesso su questa terra. In Seconda Corinzia, al capitolo 5, versetto 10, troviamo scritto: «Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Ogni cosa che abbiamo fatto, o che faremo, mentre eravamo in questo corpo, sarà giudicato per vedere se meritiamo un premio». Badate bene, qui non si fa riferimento in alcun modo alla salvezza. Essa fu decisa per il credente alla croce di Cristo. In quel tribunale saranno le opere dei credenti che verranno giudicate. Lo stesso apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, scrive: «Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Paolo espone in questo versetto un principio che è applicabile alla vita di ognuno, ma che assume un'importanza specifica per i credenti. Versetto 7. «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Nel regno della natura questo è un principio vero. Semini il cotone, mieterai cotone. Semini grano, mieterai grano. Allo stesso modo, come cristiano, mieterai quello che hai seminato. È piacevole pensare al fatto che il tuo peccato è stato perdonato una volta e per sempre, che il tuo vecchio conto con Dio è stato saldato da Dio stesso attraverso l'opera di Cristo. Ma com'è il tuo nuovo conto? È inattivo? Com'è stata la tua vita da quando hai accettato Cristo? Hai qualche peccato nella tua vita? Lo hai confessato? Badate bene, io parlo innanzitutto per me, perché è molto facile dimenticare queste cose. È la mia esperienza di cristiano, è lì a dimostrarlo. Ma siamo esortati dalla parola di Dio a ricordare che tutti, indistintamente, dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Cristo. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: «Ma se cammino nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato». Qualcuno forse dirà: «Io sono un cristiano, non ho nessun peccato». Non ne hai? Allora non sei nella luce. Se vai alla luce, allora vedrai il peccato che è nella tua vita. La luce, che è la parola di Dio, te lo rivelerà. Prendi come metro di confronto questo versetto: «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Così scrive Giacomo al capitolo 4, versetto 17. È questo un metro per te conveniente? Penso che una serena riflessione su questo versetto trasformerebbe tutti quanti noi e soprattutto trasformerebbe la nostra vita. Colui che sa fare il bene e non lo fa, pecca. La tua vita come figlio di Dio è un peso che devi portare e che un giorno dovrai deporre dinanzi a Lui. C'è un altro tipo di peso che l'uomo non può portare da solo né dividere con altri. Le scritture ne parlano frequentemente. È il peso del peccato. Davide, nei Salmi, nel Salmo 38, al versetto 4, ci dice: «Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me». Il peccato è un peso che non si può dividere con nessun altro, e per giunta è un peso che l'uomo non può portare da solo. «Le mie iniquità», dice Davide, «sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me». Nei Salmi è espresso anche questo desiderio: «E io dico, oh, se avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo». Ti sei mai sentito così? Il salmista dice: «Se solo potessi andarmene». Questo purtroppo non ci è possibile. Non possiamo dimenticare la nostra condizione di peccato, perché è innato e presente in noi il senso della colpa. Uno psicologo mi ha detto che il senso di colpa fa parte di noi come il nostro braccio destro. Gli psicologi hanno cercato di sbarazzarsene, ma non ci sono riusciti. Tutti, indistintamente, tutti ce l'hanno. Ad Arthur Conan Doyle, lo scrittore di romanzi polizieschi e creatore di Sherlock Holmes, piaceva fare degli scherzi. Un giorno mandò un telegramma a 12 persone che conosceva. Il testo diceva pressappoco così: «Fuggite presto, hanno scoperto tutto». Tutti e 12 lasciarono il paese, eppure erano tutti dei cittadini retti. Lasciatelo dire, amica, amico, noi tutti abbiamo un senso di colpa. Il peccato è quel peso che non possiamo né dividere con altri, né portare da soli. È troppo pesante per noi. C'è solo un luogo dove l'uomo può liberarsene, ed è alla croce di Cristo. Getta sul Signore il tuo affanno, ed Egli ti sosterrà. Così dice il Salmo 55, al versetto 22. Inoltre il Signore Gesù stesso disse nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo». Solo Lui adesso può portare il pesante peso del tuo e del mio peccato. E questo è possibile perché Egli ne ha pagato il prezzo. Solo Lui può sollevare, solo Lui lo può togliere. Ci sono due famose sculture che rappresentano questo fatto del peso del peccato che è troppo pesante per noi stessi. Una rappresenta un uomo che era stato portato a Roma come prigioniero e schiavo, poi messo nell'arena come gladiatore e ferito a morte. E lì, giacente, dissanguato, che guarda in alto in cerca di aiuto, e in una terra straniera non c'è nessuno che lo possa aiutare. È un gladiatore morente. Posso dirti che questa è una figura dell'uomo senza Cristo. Solo Cristo può salvarci, per questo è venuto nel mondo. Infatti disse: «Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». E disse ancora, come è scritto in Marco 10, al versetto 45, «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Quindi Cristo ha pagato il prezzo per i tuoi e i miei peccati. Come il gladiatore ferito, possiamo guardare a Lui per essere salvati. L'altra scultura si riferisce a Laoconte, un sacerdote di Troia. Lui guardò e vide due serpenti venire a vinghiarsi intorno ai suoi due figli. Andò in loro aiuto, ma non poté fare nulla perché fu intrappolato a sua volta nelle loro spire. Ed eccoli rappresentati lì, tutti e tre morenti. Questo mi fa vedere che il nostro peccato personale è un peso a cui non possiamo fare fronte. Ci condurrà direttamente alla morte eterna. Cosa ne fai dei tuoi pesi? Ce ne sono alcuni che non puoi dividere con altri. Ce ne sono altri che devi portare da solo, ma siccome il peso del peccato è troppo pesante, non lo puoi portare. 2000 anni fa, Cristo prese il peso del tuo peccato e te lo tolse alla croce. Il tuo peso o è su di te, o per fede hai ricevuto Cristo come Salvatore e quindi è su di Lui. Non può essere su entrambi, o grava su di te oppure sul Signore. E Cristo non lo divise con nessuno, lo portò tutto da solo. Paolo prosegue evidenziando un secondo modo pratico di mostrare la carità cristiana. Galati capitolo 6, leggerò il versetto 6. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. La parola greca koinoneo significa condivisione, prendere parte, condividere insieme le cose di Cristo. Coloro che sono stati ammaestrati nella fede debbono rispondere condividendo i loro beni materiali, che sono comunque delle benedizioni provenienti da Dio, con gli operai cristiani. Questo concetto è espresso anche in Romani al capitolo 15, versetto 27, e in Prima Corinzi 9, versetto 11. Paolo in pratica domanda loro di sostenere adeguatamente coloro che si impegnano per la loro crescita spirituale. Paolo lega questo concetto a un'applicazione pratica. Se l'errore di un altro deve farci riflettere sulle nostre stesse propensioni al peccato, così la generosità di coloro che insegnano dovrebbe essere una prova vivente che ciascuno miete solo quello che ha seminato. E mi fermo qua con queste riflessioni riguardo all'Epistola ai Galati. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Ciao.